Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno e benvenuti ad un'altra puntata di Architects in End City, la trasmissione a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze che va in onda su Controradio un giovedì sì e un giovedì no. Quest'oggi è il giovedì sì. La trasmissione di oggi si intitola con una domanda in realtà. A Firenze la ripartenza dal Covid assomiglia al rinascimento dopo la peste? Questo è il titolo della trasmissione. Con noi Fabrizio Ricciarelli, Director of the Kent State University Florence, e Roberto Masini, consigliere dell'Ordine degli Architetti. Fabrizio Ricciardelli ha appena fatto uscire un libro dal titolo A Short History of Florence che appunto esamina la storia di Firenze e fra gli episodi naturalmente non ci poteva essere che l'episodio della peste, quindi quale ospite più qualificato col quale possiamo iniziare a trattare appunto il tema del ripartimento. Buongiorno Fabrizio Ricciardelli.
Buongiorno a te Jimmy.
E buongiorno Roberto Masini, consigliere dell'Ordine degli Architetti.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti.
Allora, iniziamo proprio con Fabrizio Ricciardelli per vedere se è possibile riallacciarsi a quello che è già successo in passato nella storia di Firenze, quali sono le similitudini con la situazione odierna, quali sono le differenze e se possiamo trarne anche un motivo di ispirazione per il futuro, delle ricette per riuscire a superare questa crisi come allora superarono la crisi della peste.
Ma allora la peste del 1348 effettivamente nasce un po' nel periodo in cui nasce il Covid-19, cioè nell'autunno del 1347. La tradizione vuole che cominci a manifestarsi a Caffa, una colonia genovese sul Mar Nero, e che giunga tramite un cargo genovese insomma a Messina e poi si ovviamente allarghi a tutta l'Europa. Si tratta di un'epidemia molto aggressiva che è stata definita in peste bubonica e peste polmonare. Chiarisco subito che non ci sono similarità in termini di numeri, perché qui si parla di circa 30 milioni di morti nell'arco di un brevissimo lasso di tempo, e sappiamo che pur avendo avuto enormi perdite anche nel nostro caso, i numeri non sono diciamo sostanzialmente comparabili. Quello che viene subito in mente sono gli effetti sostanzialmente, anche dal punto di vista economico, da quello culturale, a quello sociale, i cambiamenti nelle modalità proprio della vita delle persone. E quindi cosa succede? Che in conseguenza della peste i campi rimangono incolti, le botteghe chiudono, conventi e monasteri si spopolano, case e palazzi si svuotano, non ci sono più le famiglie intere scompaiono, e quindi la vita politica sostanzialmente si paralizza, no? Mi viene in mente la descrizione del boccaccio dei due porci che strofinano il naso negli stracci di un povero appestato e cominciano a rotolarsi, a torcersi e poi alla fine muoiono. No? Quindi ci sono molti aspetti che chiaramente possono essere comparabili. Diciamo che i tempi storici sono totalmente diversi, cioè quello che noi definiamo Rinascimento inizia sostanzialmente tra la fine del 300 e l'inizio del 400. Oggi io mi auguro e auspico che la ripresa sia molto più veloce evidentemente. Mi viene da sottolineare il fatto appunto che proprio in questa reazione, che poi è determinata anche da dei valori di vita sostanzialmente in continua crescita negli anni successivi alla peste, ribadisco che demograficamente, per tornare ai numeri di una volta, ci vuole molto tempo in Europa, però sostanzialmente quello che succede nel Rinascimento tutti lo sappiamo, no? Questa voglia, questa ansia di vivere è anche determinata e supportata da un cambiamento sostanziale della politica di molte città-stato del mondo occidentale. Faccio soltanto un esempio, poi mi taccio. Tra gli anni 90 del 300 e l'inizio del 400 il costo medio di una razione quotidiana di cibo era poteva essere avuto da tutti, ottenuto da tutti, e il compenso calorico era sostanzialmente simile al nostro, dal 2300 alle 2400 calorie. Quindi insomma il fabbisogno quotidiano di un uomo, chiaramente di una donna, sono garantiti, e quindi la vita comincia a riprendere, no? Si ha più forza, si può reagire anche, si può anche pensare.
Quindi prima di passare all'architetto Massini, un'ultima domanda a cui prego di rispondere brevemente. Quindi secondo lei la partenza del Rinascimento in qualche modo è collegata al fatto che subito prima ci sia stata questa grossa epidemia di peste?
Io penso proprio di sì, perché io penso che quando si arriva a percepire il pericolo e si mette a repentaglio la propria vita, e questo è successo un po' a tutti noi in questo periodo, c'è insita nell'essere umano, nasce insita la volontà di reazione, e quindi il Rinascimento è esattamente questo, questa ansia di vivere che porterà poi a le meraviglie annunciate dall'Alberti nel De Pictura del 1435 e su verso questa pittura in 3D che ci porterà alla grandezza di Michelangelo, eccetera. Insomma, io penso proprio di sì, che ci sia un collegamento.
Roberto Massini, in fondo da Fabrizio Ricciardelli ci arriva un messaggio ottimista, no? Si è appena detto che subito dopo la peste, e la peste è una delle motivazioni per cui poi ci fu il Rinascimento. Secondo lei ci sono dei nessi nel contesto attuale che in qualche modo ci lascia presagire anche un Rinascimento da questa epidemia?
Dunque io credo che si debba anche indagare, studiare anche il momento storico che stiamo vivendo. Un'analogia ci può essere, nel senso che quando noi guardiamo alla storia, cerchiamo di comprendere quelle dinamiche che hanno creato poi nel caso del Rinascimento quella svolta culturale che ha poi consentito di perseguire una vita sociale, culturale di assoluto rinnovamento rispetto al passato. C'è una discontinuità tra appunto il tardo medioevo e il Rinascimento, cioè tra la fine del 300 e i primi anni del 400, che non avvengono con un click, nel senso che non succede tutto all'improvviso. Gli ultimi anni del 300 a Firenze sono caratterizzati dalla peste del 48, ma poi ci sono carestie, un'altra peste Firenze negli anni 70, il tumulto dei Ciompi, per cui è un momento piuttosto difficile per Firenze, un momento in cui si creano le basi per reagire a una situazione di difficoltà e di crisi. Ecco, in questo senso l'analogia può essere fatta in questo contesto con una visione complessiva del momento che stiamo vivendo, non soltanto quindi la pandemia che ci ha colto così all'improvviso, ma anche tutto quello che accade, i cambiamenti climatici, l'eccessivo consumismo che ha portato a un errato rapporto con la terra e con soprattutto i rapporti sociali. Quindi nel libro di Ricciardelli nel condensare tutta una serie di informazioni che riguardano Firenze in quegli anni cruciali si capisce che c'è un fermento che poi porterà a uno sviluppo che è quello appunto dell'umanesimo e di un nuovo approccio alle arti, alla cultura e alla vita. Nel citare il libro di Ricciardelli mi fa piacere anche ricordare un'altra breve storia molto, molto nota, che è la breve storia del mondo di Gombrich, un collega di Ricciardelli, uno dei più grandi storici dell'arte del Novecento. In questa breve storia del mondo, che appunto prende in esame tutte le culture, Firenze ha un posto speciale. Firenze si trova in un capitolo dove si parla proprio, si associa i fiorentini agli ateniesi ai tempi di Pericle. E Gombrich dice esattamente che quello che contava per i fiorentini era indipendenza, i fiorentini del Rinascimento, quindi i fiorentini si inseriscono nella storia del mondo proprio per questa peculiarità. Dice Gombrich, quello che contava per i fiorentini era indipendenza, abilità, ingegno, cultura, dinamismo, avere gli occhi aperti e agire. Ecco, se noi guardiamo al passato, alla nostra storia, e cerchiamo di trovare le motivazioni, gli stimoli per creare una base di ripartenza, dobbiamo anche guardare non soltanto a delle risposte immediate, a un modo anche semplice di dare delle ricette da consumarsi nel giro di pochi attimi, ma bisogna trovare una sostanza di intenti, così come nel Rinascimento c'era questa capacità di rimanere nel solco dell'identità, ma cercando di innovare senza aver timore, nessun timore reverenziale verso il proprio passato, ma anzi, attingendo alle risorse del passato, ricreare una nuova cultura, un nuovo approccio alla vita, alla cultura, alla società e anche all'economia del lavoro. Questo era il messaggio che la storia ci lascia, e credo che questo sia qualcosa che sia indispensabile per i politici, soprattutto per tutte le persone che intendono trovare una strada comune per una rinascita, possa dare degli stimoli importanti.
Ecco, come menzionava prima Fabrizio Ricciardelli, ci fu risposta alla pestilenza anche il coinvolgimento delle istituzioni di allora. Architetto Massini, come dovrebbe fare il Comune di Firenze, come dovrebbe intervenire, quali potrebbero essere i contributi istituzionali del Comune di Firenze per favorire la ripartenza economica, dal punto di vista naturalmente, dal punto di vista di un architetto questo?
Ma io credo che le amministrazioni, cioè io, insomma, io faccio parte di un gruppo che è l'Ordine, la Fondazione Architetti Firenze, che discutono costantemente all'interno e anche con i colleghi che operano nel settore di queste tematiche. E discutiamo anche con le amministrazioni, sia di livello regionale, provinciale che territoriale, comunale. E quello che diciamo spesso è sostanzialmente di cercare sempre di avere un obiettivo progettuale sulla città intera. Prima mi riferivo appunto a soluzioni che vengono date a volte scollegate, come se la rinascita fosse il frutto di una partenogenesi di idee. Il Rinascimento non era questo. Se uno vuole riutilizzare quei termini di rinascita, Rinascimento, deve sapere, deve rendersi conto che quello era un momento dove la qualità, la competenza, la concretezza del fare e soprattutto la visione complessiva di una città nuova era formata, era chiara, era limpida, per cui si perseguiva la città ideale, nasce nel Rinascimento perché si ha chiara l'idea di quello che deve essere il futuro della propria città. Leonardo Bruni, nella Lode alla città di Firenze, per esempio, non parla soltanto di Firenze città, ma si rende conto che Firenze da sola in sé non può vivere, ha bisogno del policentrismo dei borghi limitrofi. Per cui la prima cosa che come ordine ci sentiamo di consigliare all'amministrazione è di abbandonare, questo sarebbe veramente rivoluzionario, di abbandonare i comuni intesi come amministrativi, per cui uno deve cominciare a concepire Firenze come una città metropolitana intesa come elemento di sistema di più amministrazioni che lavorano per un progetto comune. Se vediamo per esempio le ultime soluzioni proposte per esempio dal sindaco di Parigi, la città del quarto d'ora, che sostanzialmente prevede che debba essere tutto a disposizione, tutti i servizi a disposizione nel raggio di un quarto d'ora di percorso pedonale, ecco, questo modello qui su Firenze può essere esportato soltanto se si ragiona a livello di scala di città metropolitana, perché Parigi è una metropoli, ma Firenze non è una metropoli. Se vogliamo applicare dei modelli che lavorano su determinati schemi che hanno una visione progressista, bisogna rendersi conto che Firenze da sola non può più ragionare, deve essere parte di un sistema che fa politica del territorio in modo corale, coordinato, soprattutto con regole che siano tra loro confrontabili e soprattutto allineate. Quindi credo che il primo tassello, l'abbiamo detto prima, sia quella della condivisione di valori sostanziali sui quali basare il progetto di idea di città. Poi appunto l'idea di città che deve essere chiara e delineata, e infine creare degli strumenti che consentano di perseguire questa nuova città, questa città nuova. Questi obiettivi si possono aggiungere a strumenti che, se rischiamo appunto quelle che erano le qualità che Gombrich delineava dei fiorentini, devono essere strumenti dinamici, volti all'agire nel consentire concretamente di fare le cose, devono promuovere soprattutto la qualità, la competenza, il talento, devono essere strumenti che incoraggiano l'innovazione ma che però non tralasciano la salvaguardia delle tradizioni. Mi riferisco a tutte quelle botteghe artigiane che nel tempo si sono discretizzate nel territorio e hanno trovato, come dire, una perdita di grandi know-how del settore. Non si può pensare di marginalizzare gli artigiani in un contenitore all'interno di una città. Gli artigiani fanno parte da sempre di un sistema diffuso all'interno della città perché abitano nella città. Fanno parte di un sistema di relazioni. La città è un sistema di relazioni. Se la città mantiene la sua funzione, che è quella di consentire questo sistema di relazioni, allora la città diventa pulsante, viva, non ha più bisogno del monofunzionalità turistica per vivere, e in questo modo diventa resiliente, perché riesce a mantenere vivo un cuore che dà linfa a tutti gli altri organi, così come succede appunto nei sistemi policentrici.
Professor Ricciardelli, l'epidemia ha fatto saltare tutte le connessioni, i viaggi, le connessioni di Firenze con il resto del mondo. Questo praticamente ha determinato il collasso dell'attività economica principale, una delle principali di Firenze, che è quella dell'ospitalità turistica. E c'è dal punto di vista storico un parallelo che successe con l'epidemia di peste del 1347, e come ne sono usciti allora e come ne potremmo uscire noi?
Ma allora, c'è un bellissimo articolo oggi uscito sul Sole 24 Ore, vi invito a leggerlo, che sostanzialmente propone una risposta a questa domanda. Io penso che Firenze sia in sé un paradigma, cioè il Rinascimento, che spesso noi cerchiamo di definire nelle sue varie accezioni, corrisponde a delle tappe fondative dell'intero mondo occidentale. Cioè, mentre Masini parlava, mi veniva in mente un articolo di Gaetano Salvemini, che come sapete è uno storico insigne che per scelta politica si autoesilia a Harvard in America durante il regime fascista, e scrive questo articolo magistrale su Florence in the Time of Dante. Questo è il titolo, è pubblicato da Speculum, una delle più importanti riviste attualmente in pubblicazione del Pontifical Institute di Toronto, l'Università di Toronto. E cosa dice Salvemini? che Firenze è una tappa di un percorso formativo che parte dalla Grecia di Pericle, la Grecia classica, passa per la Roma repubblicana e si consolida nelle città-stato di dantesca memoria. Quindi si crea quel mito, no? Che il Rinascimento farà tesoro di questo, che poi porterà alla grandezza fondativa dell'ospedale degli innocenti, la conclusione del Duomo, eccetera. Quindi sostanzialmente Firenze ha un potenziale semplicemente enorme. Ci sono dei meccanismi da mettere a fuoco, la politica ci può aiutare in questo. Io faccio sempre riferimento a quella che ritengo una priorità del mondo delle università americane in Italia, che fanno capo ad ACUPI, che è l'acronimo di Association of American College and University Programs in Italy, di cui ho l'onore di essere segretario, che è la dichiarazione di presenza rafforzata, cioè con un semplice passo sostanzialmente politico di sburocratizzazione dell'entrata dei nostri ragazzi e della procedura di entrata stessa nel sistema italiano quindi evitando loro di fare la pesantissima procedura del permesso di soggiorno, io credo che faciliteremo anche a livello di immaginario collettivo nei nostri uffici all'estero delle università americane la velocizzazione e chiaramente anche l'incremento dei numeri dei nostri studenti.
Architetto Masini, questa epidemia ha creato il collasso del modello della città monofunzionale. Fabrizio Ricciardelli ha appena detto che Firenze ha potenziali enormi, ma da come si riparte? Cioè, rifacciamo una città monofunzionale se dovesse risuccedere un avvenimento di questo tipo, o quale potrebbero essere i nuovi scenari aggregativi delle aree metropolitane? Perché anche Fabrizio Ricciardelli parlava di aree metropolitane. E quale potrebbero essere la nuova aggregazione per evitare che quello che è successo succeda di nuovo?
Allora, non è facile dare delle soluzioni, anzi io cercherò di evitare, benché nel nostro collettivo si parli spesso, ci si confronti spesso su queste idee. Però credo sia anche il momento di fermarsi a studiare, a ragionare, a riflettere su quali possono essere per Firenze i nuovi modelli di sviluppo. Sicuramente non può essere quello monofunzionale turistico, perché abbiamo visto che non solo può mettere in ginocchio una città nel momento in cui avviene un evento di questo tipo. Oggi è la pandemia, ma ricordiamoci che ci sono altri eventi naturali ad alto rischio per Firenze, come i terremoti e gli alluvioni. Firenze 66 ha vissuto un momento drammatico allo stesso modo di oggi, per cui questo è sicuro che non può essere la monofunzionalità turistica per il futuro fiorentino. Ha creato anche molti problemi, perché l'overtourism è stato difficile da gestire, quindi bisogna rientrare dentro determinati parametri. Questo può essere fatto attraverso appunto quell'idea di città policentrica, dove anche l'arte e la cultura, che fanno parte di uno dei meccanismi più importanti del turismo, diventano territoriali. Si è parlato nei giorni scorsi appunto anche di dislocare nuove sedi degli uffici a altre parti territoriali, questa è una buona idea. Però ripeto, per esempio, noi con la fondazione stiamo mandando avanti una piattaforma che si intitola Chi pensa cosa, ed è messa proprio a disposizione per studiare, capire, ricercare, confrontarsi. Questo credo che sia l'approccio migliore in questo momento. Servono delle risorse immediate, servono delle scelte immediate che si possono fare rivedendo gli strumenti attuali, e vanno fatte. Però sullo sviluppo della città futura c'è bisogno di un percorso di ascolto con i cittadini, di ricerca e di studio.
In chiusura una breve domanda per entrambi, prima per Fabrizio Ricciardelli. La risposta naturalmente è un'opinione, non è una risposta certa. Ci sarà un nuovo rinascimento dopo l'epidemia del coronavirus di Firenze?
Secondo me assolutamente sì. Non vedo altre soluzioni. Credo che... come ho sottolineato, ci sia proprio interesse nel ritornare a Firenze. Io lo vedo dal mio osservatorio, che è quello di direttore della Kent State University Florence, e vedo che i ragazzi sostanzialmente resistono nel sistema che li porterà a Firenze, perché sostanzialmente devono fare domanda, no? per entrare in un percorso di accettazione. E anche se io sono stato tra i primi a decidere di non offrire il fall, ho trasportato tutto online come insegnamento, diciamo così, i ragazzi sono rimasti fino in fondo nel sistema e vedo che si stanno iscrivendo tantissimo nello Spring 2021. Non voglio parlare di numeri perché è prematuro, però insomma potrebbe anche essere il caso, nel caso ovviamente che gli studenti avessero la possibilità tecnica di venire, perché al momento gli Stati Uniti non rilasciano passaporti ai propri cittadini, tantomeno agli studenti. Gli uffici, i consolati non accettano le student visas, quindi è impossibile attualmente che gli studenti possano viaggiare, però ovviamente di qui a qualche settimana tutti sperano che la situazione si sblocchi. Ecco, tornando la situazione tecnicamente al suo posto, io penso che ci possono essere i presupposti per una progressiva rinascita. Ovviamente non sarà immediata. Io parlavo prima di 50-60 anni strutturali tra la metà del 300 e l'inizio del 400. I tempi storici, lo ripeto, sono totalmente diversi, sono molto più veloci. Oggi un PC è vecchio dopo 2 anni, forse anche meno. A quei tempi una scoperta tecnologica poteva durare 500-600 anni. La longue durée di Jacques Le Goff la dice lunga in questa direzione, no? L'aratro che viene introdotto nel 1000 poi viene sostituito dalla meccanizzazione dell'agricoltura di inizio Novecento. Quindi ecco, i tempi tecnici e storici sono totalmente diversi, però io penso che la reazione umana sia sempre la stessa, quindi sì, il Rinascimento tornerà a essere forte.
Architetto Masini, la domanda è simile, però vorrei anche sottolineare il fatto, anzi chiedere, sarà facile nella ripartenza ricadere nella stessa formula economica? Perché nel momento in cui arriveranno i turisti sarà facile vendere la città ai turisti come è stato fatto. Quindi il Rinascimento di Firenze ci sarà e sarà effettivamente diverso, o ricadremo nella tentazione di fare pochi soldi maledetti e subito?
Sarei tendenzialmente propenso a rispondere per la seconda, perché non ho molta fiducia, diciamo, in come si sta elaborando questo periodo. Però sono fiorentino e quindi credo anche che, siccome sia necessario che ognuno si impegni in prima persona per un bene collettivo, quindi nel mio essere fiorentino sono fiducioso, che anche vedo con i miei colleghi, che questa città possa cambiare il modello di sviluppo. Però bisogna che tutti quanti facciano la propria parte, ci credano veramente, da chi fa le regole a chi le applica.
E con questi due messaggi di speranza dei nostri ospiti, di Fabrizio Ricciardelli, Director of the Kent State University of Florence, e Roberto Masini, architetto, consigliere dell'Ordine degli Architetti di Firenze, concludiamo questa trasmissione di Architects and the City. Ci risentiamo fra 2 settimane. A tutti una buona giornata e buona fortuna.
Grazie.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Una volta qualcuno disse: con la cultura non si mangia, noi pensiamo che sia cibo per la mente.
Nel periodo di emergenza, tutti gli eventi e le rassegne che hai sempre organizzato e che sono parte del nostro tessuto culturale possono essere realizzate in maniera diversa.
Controradio presenta Edo, eventi digitali online, una piattaforma tecnologica che realizza eventi online in simultanea su siti internet, Facebook e YouTube di Controradio e dell'organizzatore, con la possibilità di diretta radiofonica.
I live, promossi con campagne di comunicazione cross-mediali curate da Controradio, avranno molto pubblico, raggiungendo migliaia di spettatori.
Se il tuo evento non merita di perdere l'anno, scopri Edo, eventi digitali online, un servizio Controradio Cross Media.
Info su www.controradio.com.